Di nuovo buongiorno. E c'è presente Anna Maddalena? C'è, perché fa? C'è. Allora, Maddalena è il cognome. Allora, noi siamo qui seduti in un'aula più brutta di quella dell'aula prima, ma è un'aula, grazie ad Anna Maddalena e alla efficienza della dottoressa Cristina Desire, che è la responsabile, la referente didattica del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo, perché noi eravamo previsti in aula prima da mesi e è stata cambiata da una struttura della facoltà, l'aula, assegnata a un altro corso, ma non lo sapevo, io non lo sapevo. Voi ovviamente non lo sapevate, non lo sapeva il Dipartimento, non lo sapeva nessuno. Se ne è accorta lei, non so come, dopo me lo racconta, e mi ha scritto un messaggio martedì sera dicendo: guardi che c'è una sovrapposizione, eccetera. Grazie a questo ho sentito la dottoressa Desire, che in 2 ore il mercoledì mattina ci ha trovato quest'aula. Se non ci fosse stata questa tempistica che la vostra collega ha consentito, saremmo stati nei pasticci, perché ieri, non, per motivi vari, questo cambio la dottoressa non ce lo poteva fare. Insomma, succedono anche queste cose in facoltà. Si sopravvive lo stesso, ma non è proprio cosa.
Ma saremo sempre qua.
Sì, il martedì siamo in aula prima e il venerdì siamo in quest'aula. Questa è l'assetto, diciamo, speriamo, definitivo. La volta scorsa abbiamo fatto istruzioni per l'uso, e quindi non le ripeto. Qualcosa di più importante relativo alle esercitazioni, ai laboratori, alle esercitazioni, le ridico a chi non c'era alla fine della lezione, se si avvicina qui ne parliamo un momento. Ringrazio tutti quelli che hanno già mandato la mail di segnalazione di frequenza al corso, che è stata utile, perché così quelli che mi hanno scritto ho potuto avvertirli di questa emergenza. Quelli che non lo hanno fatto e quelli che non lo sapevano, se si ricordano, non è obbligatorio ma può essere utile da vari punti di vista, di mandarmi una mail dicendo semplicemente: frequento il corso, nome e cognome e corso di laurea di appartenenza, perché ce ne sta, siete di 4 corsi di laurea diversi. Questo mi sembra, poi con gli altri riparliamo. Oggi volevo fare 2 cose essenzialmente, e cioè la prima chiudere con il pacchetto, diciamo, di preliminari su un aspetto che non ho menzionato la volta scorsa, ma che non mi sembra del tutto inutile, e poi dare qualche notizia su chi è questo Ernesto De Martino, qualche traccia di biografia intellettuale sulla quale avremo largamente modo di tornare durante il corso, se non altro parlando di quei 3 saggi che vi dicevo la volta scorsa, suoi del 49, 50 e 53, che affronteremo subito dopo il libro della Signorelli, e che, insomma, diciamo, essendo saggi di ricerca e intervento insieme, diciamo, abbisognano anche di qualche dettaglio di carattere biografico. Per chiudere, appunto, la cosa che volevo aggiungere a quelle dette la volta scorsa sui preliminari è la presenza in rete di risorse utili su Ernesto De Martino. Ora, la rete ormai la usiamo più come mezzo di intrattenimento che altro, ma in realtà, come tutti comunque sappiamo, è un eccezionale deposito di materiali utilissimi da un punto di vista scientifico, esattamente come lo sono i canali a stampa più tradizionali, per almeno due aspetti. Uno, perché, ed è proprio anche il caso di cose su De Martino, lo diremo fra un attimo, la rete è diventato un posto dove ci si esprime accademicamente, perché è molto più economico e si raggiunge un pubblico molto più vasto che non con i tradizionali canali a stampa. Quindi ci sono riviste, produzioni saggistiche che nascono direttamente per la rete e vanno direttamente in rete. E in più è un enorme deposito di documenti, per cui man mano si recupera tutto ciò che era stato a suo tempo edito a stampa e ora si trova anche in digitale, in rete, di norma gratuitamente, però diciamo bisogna anche un po' sapere dove si va a cercare. Nel caso di Ernesto De Martino, appunto, le risorse in rete sono importanti. C'è per esempio il sito della Treccani, che già è utile di suo, perché Wikipedia va benissimo. Io sono assolutamente un sostenitore di Wikipedia, ho sperimentato che funziona, ho scritto anche una voce su Wikipedia. Alla fine, tra controlli incrociati, quello che ci si trova scritto sopra è vero, funziona, è efficace. Però ci sono dei siti più tradizionali e più controllati obiettivamente, tipo la Treccani, che danno una quantità di informazioni abbastanza di carattere enciclopedico, anche equivalenti, nel senso di entrate equivalenti su Wikipedia, ma d'autore. Per esempio sulla Treccani, su De Martino, si trovano almeno quello di Massenzio, il più recente, un ampio articolo di Marcello Massenzio, che è uno degli autori che trattiamo anche nel nostro corso, che è una piccola monografia scientifica con elementi biografici, di critica, eccetera, sul pensiero di De Martino, che è un eccellente punto di riferimento. Uno va sulla Treccani e si prende il saggio di Marcello Massenzio e impara chi è, grosso modo, a grandi linee, Ernesto De Martino. Ma la Treccani c'ha anche un eccellente ruolo di promozione culturale, per cui organizza incontri, dibattiti, convegni e a volte, abbastanza spesso, li mette in rete, cioè li filma interamente e poi li pubblica in rete. C'è stato per esempio un convegno importante, uno più recente, di presentazione sull'edizione francese della Fine del Mondo, di cui parlavamo la volta scorsa, ma un convegno grosso internazionale nel maggio del 2016, che è andato avanti per 2 giorni, su De Martino, antropologo del mondo contemporaneo, ed è tutto sul sito della Treccani in ripresa video, che uno vede anche chi sono, che faccia c'ha Marcello Massenzio, che faccia c'ha Giordana Sciarutì, eccetera eccetera, e i tanti persone che sono intervenuti. Un altro grande deposito di materiale molto interessante sono le teche RAI. È una sezione della RAI che a sua volta, la RAI sì, è quella che fa gli spettacoli del sabato sera, ma da quando esiste la televisione, dall'immediato dopoguerra e prima come radio, non immediatissimo dopoguerra, insomma fine anni 50 la televisione, la RAI ha svolto anche un importantissimo ruolo di promozione culturale, ha finanziato ricerche, ha assistito ricercatori sul campo con le attrezzature, i Cirese, i De Martino, i Carpitella andavano in giro con pulmini della RAI, perché non esistevano questi oggetti all'epoca, evidentemente, o i telefonini che registrano benissimo. Per fare registrazioni sul campo si andava in giro con dei pulmini e delle gigantesche attrezzature sonore che abbisognavano di tecnici che le facessero funzionare. La RAI le metteva a disposizione e ha cominciato a produrre e poi a conservare questo tipo di materiali. le teche RAI conservano materiale audio e video che sono consultabili presso gli archivi della RAI, ma molto è stato già messo in rete. E su De Martino, per esempio, ci sono, in relazione a De Martino, tre documentari messi di un programma del 77, tre documentari girati da Luigi Di Gianni tra il 58, 61 e 65. Lo vedremo, ma una delle ricadute del lavoro di Ernesto De Martino è stato anche quello di sollecitare la nascita di una documentaristica scientifica italiana sulle culture popolari, per cui lui scriveva testi di programmi o dei registi andavano in giro per l'Italia a realizzare documentari ispirati alle tematiche di ricerca di De Martino. Luigi Di Gianni è stato uno dei più importanti in questo campo, e tre suoi interi documentari rimandati in onda dalla RAI nel 77 stanno sul sito delle teche RAI. Un altro programma mandato dalla RAI nel 78 fu curato da Annabella Rossi, che era una di quelle che ha partecipato, anche se non a pieno titolo, come membro dell'equipe alla ricerca sul tarantismo nel Salento nel 59, da Gianfranco Mingozzi, che è un altro di questi registi come Di Gianni, che ha girato documentari anche su testi di De Martino, per esempio è l'autore del primo documentario sulla Taranta, Gianfranco Mingozzi, e Claudio Barbati. Erano anche questi erano quattro puntate, quattro programmi che si chiamavano Sud e Magia, e ci sono, appunto, più indietro si va nel tempo e più abbiamo questi sono del 78. Quindi De Martino era morto da 13 anni, ma c'erano ancora attivi, vivi, presenti sul campo, persone che avevano avuto a che fare con le sue ricerche e che compaiono in questi documentari, che appunto fatti da persone sia in campo visivo che in campo antropologico, diciamo esperti, hanno un livello qualitativo molto, molto elevato e danno una possibilità di presa diretta sulle ricerche, sulle tematiche delle ricerche di De Martino, quali noi le leggiamo nei libri. Lì le vediamo anche in azione alcuni dei protagonisti. Se non ricordo male, per esempio, c'è la mamma di Rocco Scotellaro intervistata, e chi è Rocco Scotellaro lo diremo. Su YouTube, banalmente, se uno va su YouTube e digita Ernesto De Martino, saltano fuori diversi materiali d'epoca o programmi appunto prodotti in anni successivi, e anche YouTube, diciamo, è un canale buono. Per esempio, ci stanno su YouTube più di una presentazione del libro della Signorelli, quello che abbiamo noi in programma. Allora uno va e si vede Amalia Signorelli che parla, la intervistano, dibattiti sul libro. Può essere utile, diciamo, ascoltare e vedere delle presentazioni del libro della Signorelli. Infine ci sono due siti specifici che segnalo. Uno è proprio uno strumento di lavoro su Ernesto De Martino, e l'altro ha più, diciamo, un valore storico in collegamento con la figura di Ernesto De Martino, ma svolge tutt'altro ruolo e ha tutt'altri interessi, tutt'altri relativamente, insomma, altri interessi non demartinologici in Italia. Questo secondo di cui sto parlando è l'Istituto Ernesto De Martino. Oggi non accendo il computer solo per far vedere queste cose. Se cercate Istituto Ernesto De Martino lo trovate. Comunque l'indirizzo è semplice, perché è la sigla IEDM, www.iedm.it, Istituto Ernesto De Martino. Il Super Ernesto De Martino è stato fondato nel 1966 per iniziativa di un signore che si chiamava Gianni Bosio, in collaborazione con innanzitutto con Alberto Mario Cirese, e il sottotitolo, che è rimasto invariato nei decenni dell'istituto, dice di che cosa si occupa: Istituto Ernesto De Martino per la conoscenza critica e la presenza alternativa del mondo popolare e proletario. Cioè era un gruppo di operatori. Gianni Bosio, lui personalmente, non è mai stato un accademico, ma ha scritto cose importanti anche dal nostro punto di vista specificamente antropologico, che condividevano più o meno anche una formazione scientifica, quindi una parte di loro erano già anche università come lo stesso Cirese, e erano anche attivi politicamente nell'area socialista o socialista più di sinistra, che poi è evoluta verso quella che a un certo punto è stata la sinistra extraparlamentare. Ci sono state anche persone che avevano a che fare con il Partito Comunista. Era un'area collocata in modo militante, in modo netto a sinistra, ma con una cifra molto precisa data da Gianni Bosio e appoggiata da Cirese, e cioè la propaganda, l'ideologia, lo schieramento, e vedremo che questa è una tematica che torna in De Martino ed è proprio l'oggetto del primo capitolo del libro della Signorelli, lo schieramento, l'ideologia, la propaganda, eccetera, non dovevano a nessun titolo, in nessun caso, sostituire la conoscenza, la scienza, la ricostruzione filologica di ciò di cui si faceva ricerca. Si andava cioè a ricercare sul campo, magnetofono alla mano, famoso articolo di Gianni Bosio, elogio del magnetofono, registrare la viva voce dei contadini, degli artigiani, gli operai, eccetera, con storie di vita, repertori canori tradizionali, repertori rinnovati, e come dice una delle parti del sottotitolo, presenza alternativa, cioè la prima parola è conoscenza, per la conoscenza critica e la presenza alternativa nel mondo popolare e proletario. Cioè si poi promuovevano riproposte in forme di spettacoli di denuncia, spettacoli militanti, che utilizzavano i materiali raccolti sul campo e li divulgavano, per esempio, con dischi. All'Istituto De Martino si ricollega alla collezione dei dischi del Sole, che diciamo ha riproposto o in registrazioni originali o in riproposte di artisti contemporanei testi di lotta, che non so, antimilitaristi, canti anarchici, eccetera, quelli della resistenza, eccetera, eccetera. L'Istituto Ernesto De Martino si è configurato nei decenni, esiste tuttora, ora ha sede a Sesto Fiorentino, per questo doppio registro: conoscenza e riproposta. Non c'è l'una senza l'altra. La conoscenza fine a se stessa non ci serve, non ci piace, vogliamo che sia uno strumento di presenza, ma la presenza non è basata sui nostri desideri o sulle nostre fantasie, deve essere basata su documenti e conoscenze effettive. Il mio maestro Alberto Mario Cirese, che avremo occasione di menzionare varie volte, amava raccontare sempre in pubblico un episodio. Lui appunto è stato uno degli accademici più importanti e più baronali anche della tradizione dei nostri studi, cioè un professore con la P molto maiuscola, era socialista, Fu assessore a Rieti nell'immediato dopoguerra, lui si vantava di essere il più giovane assessore comunale del 46, aveva 25 anni all'epoca, e il sindaco era un tale Angelo Sacchetti Sassetti, filologo di formazione, ultimo sindaco prefascista di Rieti, primo sindaco postfascista a Rieti, socialista. E Cilese amava raccontare che tra gli ammaestramenti di questo uomo molto anziano, molto serio, molto impegnato, molto appassionato, quello che una volta appunto lo chiacchierando lo chiamò e diceva, stava seduto questo Angelo Sacchetti Sassetti nella sua poltrona di sindaco al tavolo e c'aveva un vocabolario, perché appunto lui era un filosofo, e gli diceva: Cire, ricordatelo, prima la filologia, poi il socialismo, e batteva con la mano sul vocabolario. Detto da un sindaco socialista nel 46, a un giovane assessore socialista nel 46, prima la filologia e poi il socialismo, voleva dire anche nel nostro compito di amministratori non vendiamo chiacchiere, non facciamo chiacchiere, dobbiamo basarci su cognizioni, competenze, conoscenze e da queste sviluppare la nostra proposta politica. Se vogliamo fare il bene della nostra parte, non è che noi facciamo finta di essere super partes, siamo di parte, ma lo siamo in modo serio, fondato, ragionato. Prima la filologia, poi il socialismo. Questo è un po' quello che ha realizzato nei suoi decenni di esistenza l'Istituto Ernesto De Martino. La filologia fino a se stessa non gli interessa, è funzione del, metteteci tutte le virgolette, socialismo, ma il socialismo puramente parolaio non è articolo loro, sia semmai dei partiti, di un giornali o cose del genere, ma non di un istituto per la conoscenza critica e la presenza alternativa, eccetera eccetera. Istituto Ernesto De Martino ha un sito bellissimo con un sacco di materiali, si chiamò Istituto Ernesto De Martino perché Gianni Bosio, appena morto De Martino, volle intitolare questa creatura che stava nascendo allora al nome di questa figura eminente che aveva incarnato in varie fasi della sua vita entrambi questi aspetti della conoscenza e dell'intervento della scienza e dello schieramento politico. E c'ha una rivista che si chiama Il De Martino, alcuni numeri dei quali sono stati anche dedicati proprio a Ernesto De Martino, però essenzialmente nei decenni si sono occupati di mille altre cose e del tutto marginalmente a De Martino. Il fatto che si chiami così è un omaggio. L'altra associazione invece che ha il suo sito che vi segnalo è interamente dedicata al lavoro e all'opera di Ernesto De Martino. Si chiama Associazione Internazionale Ernesto De Martino. Anche qui l'indirizzo in realtà è semplice, perché è Ernesto De Martino, tutto attaccato, scritto piccolo.it. Questa è un'associazione che non ricordo quando è nata, e loro sono abbastanza poco filologi da non scriverselo sul sito. Ci mettono un paio di articoli dello statuto che comincia con "è nata, si è costituita l'associazione", ma non c'è scritto quando, quindi io non me lo ricordo e non sono stato non ho trovato elementi per fare una collocazione nel tempo. Direi anni 80, grosso modo, metà, seconda metà degli anni 80, qualcosa del genere. Questa è un'associazione di studio che prende lo spunto dal lavoro di Ernesto De Martino, verte largamente sul lavoro di Ernesto De Martino, organizza convegni, promuove pubblicazioni, eccetera eccetera. Il sito è utilissimo anche perché, per esempio, pubblica tutti gli articoli di Ernesto De Martino, tutte le cose che io ho messo sul sito si trovano lì, di solito in JPG, cioè pagina per pagina, la fotografia dell'originale, che è anche interessante perché uno vede come era fatta in origine una pubblicazione, una rivista, un libro, eccetera. C'è tutto quello che ha scritto De Martino, tranne i libri, ovviamente. tutti i saggi ci stanno. Quindi qualunque volta uno sente menzionare uno scritto di Ernesto De Martino che non sia uno dei suoi 7 libri, lì lo trova. Ed è anche una sede dove è presente una delle cose che dicevo all'inizio, cioè hanno da un paio d'anni promosso una rivista che si chiama Nostos, che è online ed è gratuita ed è pubblicata sul sito dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino e pubblica i migliori saggi che si possono leggere correntemente su Ernesto De Martino, quindi siamo a un livello, diciamo, scientifico molto elevato. Dell'associazione hanno sempre fatto parte i più, diciamo, quelli più vicini tradizionalmente all'insegnamento di Ernesto De Martino, ma anche quelli che lo hanno studiato di più, per cui la prima presidente è stata Clara Gallini, ora è presidente Marcello Massenzio, ed è appunto un sito estremamente interessante per i materiali che ci si trovano. A partire da queste due cose, la rivista nuova che è tutta online e la raccolta completa degli scritti di De Martino, anche la bibliografia di De Martino che è stata prodotta in vari strati nel tempo, ma anche quello, se uno poi ci lavora, prosegue a studiare questo autore oltre il singolo esame che deve fare, avere stampata la bibliografia con l'elenco completo dei suoi scritti non è inutile, si trova in varie versioni anche questa sul sito dell'Associazione Ernesto De Martino. Con questo considererei esaurita la parte, diciamo così, dei preliminari. Se non ci sono domande, che la volta scorsa ricordate ho detto fate domande in qualsiasi momento, a qualsiasi proposito vi venga fatto, basta alzare la mano, non come lei che è timida e non la alza bene, ma insomma alzandola molto io vedo e do la parola volentieri. Volevo cominciare appunto a dir qualcosa sulla figura di Ernesto De Martino, sulla quale, come ho detto, torneremo a più riprese anche con elementi di biografia, ma quando sarà il momento, ma diciamo almeno per dare una serie di coordinate preliminari può essere il caso di dire qualche cosa tutte insieme all'inizio. Gli anni scorsi avevo usato questo libretto di Pietro Angelini, secondo me molto ben fatto, che seguiva un andamento anche cronologico per un'introduzione all'opera di Ernesto De Martino. Viceversa, il libro della Signorelli ha un andamento tematico, come vedremo. C'è però alla fine in appendice una nota utile che si chiama annotazioni biografiche su De Martino e anche quella può essere Vita e opere di Ernesto De Martino, quindi diciamo anche il libro della Signorelli è autonomo da questo punto di vista, però l'impianto dell'autrice non è cronologico, biografico, matematico. Ernesto De Martino è un signore che è vissuto poco, poverino, questo l'abbiamo già accennato, solo 57 anni, perché nacque il 1 dicembre del 1908 ed è morto il 6 maggio del 1965. Poi, per dare un'idea, forse il più famoso antropologo della storia dell'antropologia a livello mondiale, Claude Lévi-Strauss, era coetaneo di De Martino, cioè è nato nel 1908 Claude Lévi-Strauss ed è morto nel 2009, cioè a 101 anni. Certo non è stato attivo e produttivo fino all'ultimo, ma hai voglia quanto. De Martino ha avuto quasi la metà, poco più della metà del tempo di un Lévi-Strauss. Pensavo, se uno volesse dare dei numeri per caratterizzare la vita di Ernesto De Martino, io parlerei di quattro interlocutori che sono stati fondamentali per la sua formazione nei suoi primi anni giovanili e di giovane adulto. Quattro città nelle quali la sua vita si è svolta, due regioni nelle quali ha svolto ricerca etnografica e sette libri. Quattro maestre, quattro città, due regioni e sette libri. Sette libri di cui sei pubblicati da lui e l'ultimo, La fine del mondo, postumo. I quattro maestri, diciamo, i quattro suoi interlocutori principali negli anni della formazione sono stati Adolfo Omodeo, Vittorio Macchioro, Raffaele Tettazzoni e Benedetto Croce. Adolfo Omodeo, Vittorio Macchioro e Raffaele Tettazzoni li ha conosciuti tutti tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, tra il 29 e il 30, grosso modo, è entrato in rapporto con questi tre, mentre con Benedetto Croce qualche anno più tardi, intorno al 37 sembra. I primi tre hanno tutti a che fare con la storia delle religioni. Adolfo Omodeo è il professore con il quale lui si è laureato all'Università di Napoli nel 32, era storico e anche storico delle religioni, cioè la tesi di lui, che altro non storico, ma la tesi di Martino è stata di argomento storico religioso. Vittorio Macchioro invece era di formazione un archeologo, ma che sviluppò poi un forte interesse per la storia delle religioni e per un lato, diciamo, dell'esperienza umana, dell'irrazionale, del paranormale, del quale si è molto occupato e l'interesse per il quale ha trasmesso al giovane De Martino. E Raffaele Tettazzoni è un nome tutelare di questo posto dove siamo anche noi oggi, cioè è stato uno dei degli studiosi e dei professori più importanti della Facoltà di Lettere di Roma e il fondatore di un approccio laico alla storia delle religioni, cioè non confessionale, propagandistico per convincere il resto del mondo che una religione è migliore di un'altra, eccetera, come è stato proprio anche di tantissimi importantissimi studiosi che partivano dal dare per scontato che la religione vera, cioè che la religione cattolica era la religione vera. A partire da ciò poi si studia un approccio laico che non a caso parla al plurale di storia delle religioni, viceversa non entra nel merito, ma studia tutti i fenomeni religiosi possiamo dire dall'esterno e in una prospettiva comparativa, per cui non è un caso che Raffaele Tettazzoni unì immediatamente allo studio della storia delle religioni quello dell'etnologia, cioè il fenomeno religioso studiato non solo nelle grandi religioni del libro ma o nelle grandi civiltà orientali, ma ovunque nel mondo, andando a prendere i dati in tutti i lavori etnologici che insomma nel corso dei decenni si venivano accumulando. Per cui lui fondò a Roma la scuola di specializzazione in studi religiosi ed etnologici, Tettazzoni, che è stata una scuola importantissima di formazione insieme di studiosi di storia delle religioni e di etnologia. Queste tre figure, diciamo, sono un po' all'origine della formazione di Ernesto De Martino, studente universitario, autore appunto di una tesi nel 32, si laurea nel 32. Lui era, i suoi genitori, non era di una famiglia ricca, insomma, una famiglia di piccola borghesia. Il papà era un ingegnere delle ferrovie che si chiamava come lui Ernesto, e quindi girava un po' per l'Italia. Abbiamo detto i quattro maestri, poi torniamo su Croce sul quarto. Le quattro città le anticipiamo perché nel corso del tempo poi appunto si finisce a parlarne. Le quattro città di De Martino sono Napoli, Bari, Roma e Cagliari. Napoli è la città dove è nato, dove ha fatto i primi studi, dove si è laureato. Bari è la città dove si è trasferito a partire dal 1935, ha lavorato come insegnante nei licei e dove ha conosciuto entrambe le sue compagne di vita, o meglio no, ha conosciuto la sua seconda compagna di vita, Vittoria De Palma, e con la prima si è sposato negli anni in cui era a Bari, Anna Macchioro, che era figlia di Vittorio Macchioro. E Bari è il luogo dove ha conosciuto Benedetto Croce, cioè mi è venuto in mente di parlare delle città. Il quarto maestro di Ernesto De Martino è Benedetto Croce, che, come accennavo la volta scorsa, non è mai stato un accademico. Lui non teneva lezione nell'università. L'università era casa sua. Casa Croce era il luogo a Napoli dove giovani e non giovani studiosi si raccoglievano, discutevano, eccetera, in un ambiente afascista. Non si può dire antifascista, ma Benedetto Croce non ha mai appoggiato il regime fascista, né è stato tollerato, grazie al fatto che manco doveva fare il giuramento di fedeltà per poter insegnare all'università, tenuto ai margini della vita pubblica naturalmente, ma svolgeva un magistero di fatto basato sul passaparola e sulla semplice, diciamo, tolleranza del fatto che appunto persone potessero incontrarlo, vederlo, raccogliersi intorno a lui. E oltre che casa sua a Napoli, Croce aveva come, diciamo, punto di riferimento la casa editrice La Terza a Bari, dove appunto De Martino conosce Croce, più o meno sembra nel 1937. Abbiamo detto nel 1932 De Martino si è laureato, intorno al 29-30 conosce i primi tre maestri, nel 1930 si iscrive al partito fascista. Questo è un elemento della biografia di De Martino che è comune alla stragrande maggioranza delle persone in Italia durante il regime fascista, e una enormità di persone poi, diciamo, hanno vissuto questa fase iniziale della loro vita in modo autocritico nel prosieguo della loro vita. De Martino all'inizio è stato un fascista convinto, si è iscritto appunto nel 30, ha scritto sui periodici dei GUF della gioventù universitaria fascista e interpretava il fascismo in un modo che poi in qualche modo riprenderà anche nei suoi interessi successivi, come religione civile, cioè come grande occasione di ammaestramento pubblico, laico, civile appunto, per diciamo diventare buoni cittadini con un interesse per la cosa pubblica, con un'identificazione nella cosa pubblica. Ci sono delle lettere dei primi anni 30 alla, credo, neo moglie o in prossima moglie Anna Macchioro, in cui De Martino racconta tutto entusiasta delle parate che aveva visto, se non ricordo male, a Firenze, in cui uno rivede i film oggi dell'Istituto Luce e dice sono ridicoli. Lui leggeva queste grandi parate giovanili di ragazzi in divisa, eccetera, eccetera, come che in grosso modo erano, diciamo, di stampo paramilitare in fondo, come tutti dei ragionamenti su quanto questo forme condivise di ritualità pubblica potessero avere una funzione positiva di modellamento di un senso civico diffuso e condiviso. Il distacco dal fascismo di De Martino grosso modo avviene appunto in contemporanea con il suo avvicinamento a Benedetto Croce, quindi diciamo nella seconda metà degli anni 30. Si era trasferito a Bari originariamente perché il papà era ingegnere delle ferrovie e quindi ogni tanto si spostava per l'Italia. De Martino per esempio ha fatto il liceo a Firenze perché il papà in quel momento lavorava a Firenze. In tutte le biografie di De Martino si legge anche che ha fatto un anno di ingegneria all'Università di Torino, inciso su queste cose che sto dicendo adesso a livello così puramente biografico. Metterò tra i materiali sul sito una cosa che sia cronologia essenziale che ho composto da un po' di tempo prendendo dati da varie fonti e rimodificato nel tempo, e con l'occasione metterò anche il link a due saggi molto recenti e molto particolari di un antropologo che insegna a Napoli che si chiama Enzo Alliegro, il quale ha dimostrato che De Martino a Torino non c'è mai andato. L'inciso è questo: Enzo Alliegro è forse l'unico cultore attuale della storia degli studi antropologici, veramente, cioè andando a scavare negli archivi, prendendo materiali dalle corrispondenze inedite, eccetera, cioè come fanno gli storici. Ora, di solito le storie delle discipline sono fatte da esponenti della disciplina medesima. Il manuale che abbiamo molto usato nei nostri corsi di prima annualità, Storia dell'antropologia, è scritto da Ugo Fabietti, che è un antropologo. Cioè, all'interno delle singole discipline uno si fa storico, però il mestiere di storico è un mestiere a sé stante che ha delle sue, diciamo, accortezze, capacità, apprendistati, eccetera, che chi fa la storia dall'interno di una disciplina tende a trascurare, a passarci sopra, e quindi magari spesso si lavora semplicemente sulle fonti edite. Enzo Alliegro è uno dei pochissimi attualmente che viceversa va a scavare nelle fonti d'archivio, per cui ha scritto due saggi che in parte si sovrappongono, molto corposi, di recente, entrambi stanno online, quindi li posso ragionevolmente riproporre, in cui ci sono una enormità di dati biografici su De Martino che si basano su: è iscritto nel 30 al Partito Fascista, tessera numero tal dei tali. Da lui imparo, glielo devo chiedere, ma sei sicuro, che con Anna Macchioro si è sposato nel dicembre del 36, c'è scritto certificato di matrimonio numero tal dei tali, quando era già nata la prima figlia. Questo non l'ho mai saputo, che diciamo De Martino era diventato papà e poi si è sposato. Cosa conta? Relativamente poco. Però diciamo che nel corso del tempo, mentre all'inizio, appena morto De Martino, si trovano annotazioni su quanto poco si sapesse in realtà della sua vita, oltre quello che lui stesso ne diceva, ricostruire poi l'intreccio delle relazioni, la formazione, è una cosa viceversa che poi dice molto anche sull'opera matura di un autore. Giordana Charouty, una delle tre curatrici dell'edizione francese della Fine del Mondo, ha scritto una biografia del De Martino giovane, Le precedenti vite di un antropologo, in francese ma tradotta poi in italiano. Questi sono lavori veramente di storia dell'antropologia alle quali uno attinge e, diciamo, può utilizzare il materiale che loro mettono in campo come sfondo per poi fare ragionamenti anche qui, prima la filologia e poi il resto. De Martino è stato fascista, sì o no? Sì, ecco, dal quando? Dal al. Dopo cos'è successo? Documenti, oltre le cose che semplicemente se ne dicono. Si stacca appunto dall'adesione al fascismo nella seconda metà degli anni 30, mentre vive a Bari e mentre sta preparando il primo, quindi quando comincia a frequentare la casa editrice La Terza, conosce Croce e sta lavorando al primo dei suoi libri. Possiamo dire la seconda delle, cioè la terza dell'elenco che ho detto prima, i sette libri. De Martino ha pubblicato in vita sei libri. Il primo è del completato, stampato nel 40 ma diffuso nel 41, che si chiama Naturalismo e Storicismo nell'Etnologia. È un libro molto crociano, di forte difesa dell'idealismo crociano, ma è già un libro eversivo dell'approccio ortodosso crociano, perché il suo intento è quello di fare una etnologia storicista. Al maestro Croce dell'etnologia non interessava nulla, non la considerava una scienza, ma una pseudoscienza. Cioè, dei popoli primitivi o delle classi subalterne, come poi con lessico gramsciano sarà d'uso chiamarle, a Croce non interessava nulla, non erano attori della storia. De Martino fa già questa innovazione a partire dai suoi anni di formazione e con la produzione del suo primo lavoro importante, cioè Naturalismo e Storicismo e Etnologia, che viene pubblicato dalla Terza, nella collana diretta appunto da Benedetto Croce. E lui in pratica è ipercrociano in questo rinnovamento del crocianesimo, perché rimprovera gli etnologi che ci sono stati fino ad adesso di non essere attenti ai problemi storici, di essere naturalisti appunto, cioè di avere un approccio da scienze naturali nei confronti delle popolazioni che studiavano, e ai filosofi di più stretta diciamo obbedienza crociana idealista, rimproverava di essere pigri, cioè di non portare la loro stessa formazione, le loro stesse competenze, la loro stessa capacità di elaborazione critica a tutto lo scibile umano, ma limitarsi all'orticello che il maestro Croce aveva delimitato per i suoi interessi. Lui vuole andare oltre e portare una prospettiva storicistica appunto anche in campo etnologico. Si pone con questo libro molto presuntuosamente il programma di gettare le basi per la costituzione di un'etnologia storicista, lavorando soprattutto a una pars destruens, cioè una parte polemica contro appunto gli etnologi naturalisti, polemica che riprenderà con altri argomenti, arricchendola ma mantenendo quelli di lui del 40 nel saggio che vedremo nel 49 intorno alla storia del mondo popolare subalterno, in cui oltre che essere naturalisti li accusa anche di essere colonialisti, e rimprovera appunto anche i filosofi di essere pigri. La Pars Construens sarà il suo secondo libro, in cui non fa più un libro di storia dell'etnologia o di critica dell'etnologia, fa un libro di etnologia. Anche se non va sul campo, è un libro di etnologia. È il mondo magico che viene stampato nel 48 e che ha una lunga fase di gestazione, perché inizia a lavorarci immediatamente dopo aver completato naturalismo, storicismo e letterologia, quindi all'inizio degli anni 40, ma nel mezzo c'è la guerra. Lui appunto era diventato, non era più fascista e diventa antifascista, cioè a Bari aderirà anche a comitati antifascisti, verrà per punizione trasferito dal liceo dove insegnava a Bari a un liceo in Toscana. Lì appunto siamo già in guerra, se non ricordo male, nel 44 o nel 43. Da lì poi, dopo, man mano che il fronte sale, sfollerà nel paese di Cotignola, che era il paese originario della moglie Anna Macchioro, e lui quando verrà stampato Il Mondo Magico lo dedica appunto alla moglie, da quale si era ormai distaccato, come colei che aveva salvato il manoscritto del Mondo Magico durante queste fasi molto difficili in cui, stando nel Ravennate appunto a Cotignola, lui collaborerò anche con la resistenza locale, quindi diciamo da una posizione di adesione al fascismo passa a una opposizione attiva al fascismo. Nel dopoguerra, non ancora uscito Mondo Magico, torna a Bari, riprende a insegnare nelle scuole e diventa attivo nei partiti che si erano nel frattempo o costituiti, che non esistevano prima, come il Partito d'Azione, o ricostituiti come il Partito Socialista, e svolge un'azione attiva. È segretario di federazione a Bari fino al 47, nel 49 sarà commissario della federazione di legge, cioè è un uomo di partito oltre che uno studioso. Questi due aspetti, diciamo, sono abbastanza comuni per una generazione di studiosi di culture popolari nell'immediato dopoguerra, quelli che poi diventeranno appunto anche importanti cattedratici come Cirese. Bari 35-47, ho messo come date del suo essere barese. Bari la terza, Bari croce, Bari lascia il fascismo e si fa antifascista. Sono gli anni di elaborazione, appunto, però girando per l'Italia, del Mondo Magico. Dopo il 47 andrà a vivere a Roma, in pianta abbastanza stabile, i primi anni un po' pendolando con Bari, e poi in pianta stabile dal 47 alla sua morte, muore all'ospedale San Camillo a Roma. Roma è importante perché ci va a vivere in quanto ufficialmente sarebbe un professore del liceo Ginnasio Virgilio, dove anche la moglie sarà trasferita. Io sono andato al Virgilio, non sapevo assolutamente che De Martino ci avesse insegnato, ma non sapevo manco che esistesse De Martino all'epoca, ma sentivo parlare della Macchioro, che era una famosa professoressa di storia dell'arte, una di quelle che c'era appunto da tantissimo tempo, ma non sapevo nulla di tutto ciò. Quando poi alla fine ho scoperto, oh, ma De Martino al Virgilio, la Macchioro era quella per banco. De Martino però al Virgilio di fatto non ci ha quasi mai messo piede, cioè ha avuto comandi di stacchi, congedi per motivi di salute, ha avuto problemi di salute seri per un periodo, però diciamo era la sua sede ufficiale di lavoro, finché non entra poi all'università, dopo, quando vince il concorso nel 58 e poi insegnare storia delle religioni a Cagliari nel 59. Cagliari è la quarta delle città, perché dal 59 al 65 insegna storia delle religioni a Cagliari. Negli ultimissimi mesi aveva ottenuto uno spostamento sull'insegnamento di etnologia, ma insomma lui ha insegnato storia delle religioni a Cagliari, non vivendoci stabilmente, perché continuava a vivere a Roma. Cagliari era, come si diceva per tutte altre faccende, una università di fondazione, cioè era largamente popolata di docenti che venivano dal continente, anche Cirese è stato 15 anni a Cagliari, e appunto raccontavano loro continentali di questa sensazione. Quando parte l'ultimo aereo della sera, stai sull'isola e lì rimani, non te ne vai. C'è chi ci si è radicato maggiormente, come Cirese, chi diciamo, svolgeva il suo lavoro in modo molto impegnato, ma aveva i suoi interessi essenzialmente altrove, come De Martino. Roma è la città anche dei contatti con il mondo editoriale. Il suo libro, che esce appunto Il mondo magico nel 48, è il primo numero della collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici. Non me lo sono mai ricordato esattamente. Collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici, che era una collana per le casa editrice Einaudi, diretta da Cesare Pavese e in collaborazione con Ernesto De Martino. Pavese e De Martino non ebbero facili rapporti, una prima fase di collaborazione, una fase successiva di scontro. Pavese si suicida nel 50 e la collana se ne occupa maggiormente De Martino, poi passerà alla Boringhieri, che è una filiazione della Einaudi. Boringhieri lavorava da Einaudi, poi si mette in proprio e prende una serie di collane in gestione dalla casa madre. Fu un'operazione importantissima questa collezione, che era assolutamente unanimemente, universalmente nota come collana viola, perché tutti i libri uscivano con una copertina di color violetto. La collana viola introduce in Italia, per opera di Pavese e De Martino, una serie di autori che erano assolutamente ignoti, perché erano esattamente il tipo di autori, tra psicanalisi, storia delle religioni, etnologia, infatti la collana appunto si chiama collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici. Tre cose che il fascismo non tollerava proprio: la religione sì, ma come diciamo strumento di governo, non oggetto di studio, perché la religione cattolica andava comunque salvaguardata in quanto tale. Autori che in Italia non si erano mai pubblicati prima e vengono introdotti da questa collana viola, e è un'operazione di rottura per la cultura italiana dell'immediato dopoguerra. Prima uscita è appunto il libro di De Martino, Il mondo magico, ed è un'operazione di rottura che non piace a molti, compreso l'establishment di sinistra, dei partiti di sinistra, del Partito Comunista in particolare, a cui poi lo stesso Pavese, lo stesso De Martino, lo stesso editore Einaudi facevano riferimento. Quindi questo può essere letto da vari punti di vista, facendo fare brutta figura ai paraocchi e alla rigidità del comunismo togliattiano, ma anche, rigidiamo dall'altro lato, Einaudi è la casa editrice che ha pubblicato, in una versione sostanzialmente curata largamente o supervveduta da Palmiro Togliatti direttamente, oltre che da Felice Platone, i quaderni del carcere di Gramsci, oltre da 47 le lettere dal carcere di Gramsci, dal 48 al 51 i quaderni del carcere di Gramsci, che sono il basamento sul quale il Partito Comunista Italiano, con una grande operazione di capacità di egemonia culturale, si costruisce dei quarti di nobiltà che nessuna forza rivoluzionaria, come fino al mattino prima erano i comunisti, è comunque rappresentante degli ignoranti, degli ultimi, dei cafoni, dei violenti, dei tutto ciò che insomma i comunisti erano nella propaganda ufficiale anche cattolica, dei quarti di nobiltà con questo grande raffinato intellettuale che dal carcere si mostra essere Antonio Gramsci, che lo mettono su un piede di assoluta parità con il Benedetto Croce. Voi avete Croce? Noi abbiamo Gramsci. È un'operazione molto importante che ha un successo, perché c'era di che spenderselo Antonio Gramsci in questi termini, e che susciterà anche le ire di Benedetto Croce. Benedetto Croce scrisse, stiamo un po' andando intorno, però è il contesto che conta anche per De Martino. Quando uscirono le lettere dal carcere di Gramsci nel 47, Benedetto Croce scrisse una recensione entusiastica, praticamente, con un grande apprezzamento per l'uomo che ne emergeva e per le sue scelte culturali. C'è una frase in cui dice, lo trovate questi scritti di Croce in uno dei corsi che ho fatto su Gramsci, c'è il file da scaricare della recensione di Croce, io avrei detto le stesse cose su tutti. Nelle lettere dal carcere Gramsci fa un sacco di allora era un'edizione piccina, poi nel corso del tempo ne sono state ritrovate molte di più ed è cresciuta molto, ma insomma Gramsci scrivendo alla cognata Tania Sciutta, i familiari, nei primissimi anni in cui stava in carcere a Milano, poteva scrivere anche di più, quindi prima di essere condannato in via definitiva, e quindi c'erano lettere anche ad altri interlocutori, si esprime su mille temi diversi. Croce dice, io avrei detto le stesse cose. Quindi ha, come riconosce, una specie di anima gemella, sapendo perfettamente che Gramsci è uno dei fondatori del Partito Comunista e lui era totalmente anticomunista, Benedetto Croce. Ma su questa figura appunto di intellettuale e il suo modo di valutare il mondo e i fatti della cultura, lui si dichiarava assolutamente d'accordo. Quando cominciano a uscire i quaderni, ci sono delle parti intere dedicate a Benedetto Croce, rispettosissime, perché Gramsci diceva, noi comunisti dovremmo riuscire a fare per le nostre idee quello che Benedetto Croce è stato capace di fare per le sue. Non solo pensare a un livello molto alto e molto sofisticato e molto, diciamo, articolato, ma anche diventare popolare, noto, capace di influenzare non solo altre piccole cerchie di intellettuali, ma diventare un punto di riferimento per l'Italia, che non si riconosceva nella propaganda fascista, e quando finisce poi appunto il regime fascista diventa proprio il punto di riferimento per l'Italia non socialista e non comunista. Questo naturalmente Gramsci non lo vede, perché muore nel 37, valuta il Croce che faticosamente svolgeva la sua opera durante il regime fascista e quello che aveva scritto prima, perché Croce insomma aveva cominciato a scrivere ben prima. Lui diceva, noi dovremmo riuscire a fare quello che ha fatto lui, quindi lo prendeva come esempio, però lo criticava ovviamente molto duramente nel merito. E man mano che questa operazione di io uso termini un po' facili, però interpretateli appunto mettendoci le virgolette senza che faccio il segno delle virgolette, di santificazione di Gramsci da parte del Partito Comunista, man mano che questa operazione va avanti e funziona, Croce reagisce e dice, ma lasciate perdere, ma questi sono appunti, sono cartuscelle, ma perché pubblicate questa roba, ma non lo vedete che sono dei materiali scritti lo diceva Gramsci, a penna corrente, non hanno nessun valore, nessun approfondimento, nessuno spessore, state montando un caso senza che ce ne siano proprio le basi, e arriva proprio la scomunica, perché qui diventa un problema di politica culturale e di politica tout court. Se l'operazione Gramsci funziona, il Partito Comunista, insieme al Partito Comunista, al Partito Socialista, aveva un grande seguito di massa in Italia, diventava pericoloso. Avere dalla sua una figura di prestigio da giocarsi in campo anche culturale e non solo della propaganda spicciola contro i provvedimenti di legge del governo democristiano, era un fatto pericoloso, e Croce si schiera contro, e si vedono proprio i 2-3 articoli che escono dopo il primo, così è l'oggettivo sulle lettere, che diventano delle stroncature durissime contro la pubblicazione dei quaderni del carcere di Gramsci. Dunque la casa editrice Einaudi fa questo, i quaderni, le lettere, e fa la collana viola. Il Partito Comunista, diciamo, attacca pesantemente una serie di autori e di libri che escono con la collana viola, e lo stesso De Martino non sarà mai completamente accetto, sembra appunto da ricerche successive, che lui fino al 49 è nel Partito Socialista, poi si avvicina al Partito Comunista, sembrava nel 50. Un altro studioso che lavora sulle carte, sull'archivio, ha visto un verbale di una riunione ai massimi livelli del Partito Comunista in cui accettano la richiesta di adesione di De Martino nel 53. Quindi De Martino, sì, dentro, lo vedremo intorno a una storia del mondo popolare subalterno che è 49, quindi è assolutamente uomo di sinistra, ma anche in fase di avvicinamento al Partito Comunista. Che polemiche susciterà all'interno del Partito Comunista il saggio di De Martino, non all'interno del Partito Comunista, da parte di intellettuali che prendono la parola in polemica direttamente con le posizioni di De Martino, sulla stessa rivista Società su cui era uscito quel saggio, che poi vedremo. Quindi sì, chiusura e rigidità, ma anche capacità di convivere e non pretesa di tentativo di egemonia. Certo, l'ideologo ufficiale in campo storico religioso era Ambrogio Donini nel Partito Comunista, cioè uomo per il quale Marx ed Engels erano assolutamente i punti di riferimento scientifici per leggere tutta la storia delle religioni, e De Martino proprio non era minimamente d'accordo con questa impostazione. Quindi tutto quello che viene introdotto con la collana viola suscita anche molta diffidenza, ma è una grande operazione di politica culturale, e De Martino non ha solo scritto questi 7 libri, ma è stato autore di programmi radiofonici che sono poi stati raccolti in volume, testi, scriveva su quotidiani, su riviste, era autore dei testi, dei documentari, come avevo accennato, scrive introduzioni per buona parte delle uscite della collana viola, e sono introduzioni buffe perché spesso sono polemiche con quello che viene presentato. Appunto, è un riflesso del contesto dell'epoca, cioè certe cose le pubblichiamo, però non è che siamo del tutto d'accordo, è importante che tutti le conoscano, però non andiamo a tirare le conseguenze irrazionalistiche, idealistiche, antimaterialistiche che se ne possono tirar fuori da tutti questi studi di storia delle religioni, di psicologia, eccetera. Consulenze editoriali, lui per le case editrici importanti fa da consulente editoriale su quello che è bene pubblicare e non è bene pubblicare nei campi che lui conosce. Quindi Roma, città 47-65, è anche un luogo di presenza molto attiva sulla scena culturale italiana. 47-65 sono gli anni anche in cui era l'ultima categoria che ho menzionato all'inizio dei numeri, ma non ho ancora detto niente, in cui lui fa le ricerche sul campo. E le due regioni su cui fa le ricerche sul campo sono la Basilicata e la Puglia. In Basilicata va, partendo di norma da Roma, per tantissime volte, anche qui sul sito trovate in programmi precedenti delle schede che danno molti dettagli su tutti i suoi soggiorni in Basilicata, eccetera, dal 49 al 59 compie molti soggiorni sul campo in Basilicata, di solito brevi, alcuni sono proprio delle ricognizioni, e nell'estate del 59 l'ultimo soggiorno sul campo in Puglia per la ricerca sul tarantismo. Non sono mai, ne parleremo, l'ultimo capitolo del libro della Signorelli è dedicato proprio alla ricerca sul campo di De Martino, quindi avremo ampiamente modo di tornarci. Non sono mai soggiorni lunghi, hanno una caratteristica molto particolare che lui, diciamo, che è un po' il suo marchio di fabbrica di queste presenze sul campo, che sono soprattutto quelli più consistenti quando sta un mese per volta, lavori in equipe, cioè di gruppo, in cui lui va con altri specialisti, lo accennavo la volta scorsa, si porta dietro fotografi, si porta dietro, che sono vari, il figlio di Zavattini, di Cesare Zavattini, Arturo Zavattini, Franco Pinna, quello che ci sarà di più, Ando Gilardi, e la presenza dei fotografi, come appunto poi il suo rapporto con vari registi, ha come sottoprodotto la nascita dell'antropologia visiva, che non si deve a lui, ma che si svilupperà nei decenni successivi grazie a questo lavoro di semina fatto negli anni di De Martino sul campo da De Martino, lavorando con fotografi e cineasti. Diego Carpitella, di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, che si occupa della parte musicale e delle fonti orali, si sarebbe detto poi, varie figure nel campo medico, Giovanni Gervis, sua moglie Letizia Comba, Emilio Servadio, psicologi, psichiatri che lo accompagnano sia in Basilicata sia in Puglia. La presenza più costante di tutte sarà quella di Vittoria De Palma, ci riporta a Bari. Vittoria De Palma è la sua seconda compagna, quella che conosce nel 1946, era una sua studentessa di scuola, quindi molto più giovane di lui, e sarà la sua compagna per tutto il resto della sua vita, e sarà una figura importantissima. Vittoria De Palma non è stata una studiosa, cioè un'autrice di libri, di opere, di ricerche autonome, ma è una coautrice delle ricerche di De Martino. Questo si è visto con le pubblicazioni degli inediti derivanti dall'archivio Ernesto De Martino, curati all'inizio da Clara Gallini, poi anche da Massenzio e poi da Signorelli. Sul campo i temi di cui si occupava De Martino erano temi che riguardavano essenzialmente donne, le tarantate come ultimo, le fattucchiere, le operatrici magiche, quelle che subivano le operazioni magiche, le lamentatrici funebri, donne. Ma un etnologo maschio non ha negli anni 50 nel meridione italiano grande possibilità di interlocuzione diretta con questo pubblico femminile. Lo fa Vittoria De Palma. Quando Clara Gallini pubblica degli inediti relativi alle ricerche appunto in Basilicata, quelli che poi daranno luogo sia a Sud e Magia che a Morte e Pianto Rituale, si vede che uno di questi libri si chiama Note di campo e pubblica appunto le note prese sul campo. Metà del libro è di De Martino e metà sono note prese da Vittoria De Palma, cioè è proprio una coautrice della etnografia de martiniana sul campo. Senza Vittoria, quello che poi leggiamo nei libri, nei tre libri appunto, Morte e pianto e rituale, su De Magia e la terra del rimorso, non ci sarebbe stato. Non ci sarebbe stato. In Puglia non sarà solo Vittoria. Una delle scene, diciamo, più importanti della ricerca. La ricerca sul tarantismo ha due scenari principali: le case e la cappella di San Paolo a Galatina. Nelle case c'era la cura con i suonatori e tutto il gruppo, tutta l'equipe va e assiste. Poi intervistano separatamente varie persone. Nella cappella di Galatina, il giorno della festa di San Paolo, cioè il 29 di giugno, c'è un evento che riguarda appunto le tarantate, che sono tutte donne tranne Pietro, che pure insomma si mostra ampiamente. Nel piano terra della cappella di San Paolo non possono entrare gli uomini, tranne che non siano tarantati o il marito di una tarantata che deve aiutare, eccetera. Ma Ernesto De Martino, Franco Pino, Giovanni Gerdes, cioè gli uomini dell'equipe, non possono, si devono nascondere in una cappellina, diciamo, che affaccia sulla chiesa, da cui ogni tanto c'è la descrizione proprio di De Martino, da cui il fotografo Franco Pino ogni tanto salta su come se fosse quei pupazzetti che saltano a molla da una scatola per scattare le fotografie al volo. Chi sta giù sono Amalia Signorelli, Vittoria De Palma e anche Annabella Rossi, anche se non faceva parte organicamente dell'equipe. Con le donne ci possono stare solo loro. Vittoria è la presenza fissa con De Martino sul campo e Vittoria sarà anche quella che conserverà, diciamo, anche l'autrice dell'archivio Ernesto De Martino. In tutti i libri scritti dopo, a partire dalla fine del mondo come primo libro postumo, il settimo della lista di qui sopra, si parla sempre di questo archivio Ernesto De Martino. L'archivio Ernesto De Martino sono una serie di raccoglitori, di faldoni, di cartelle, che contengono carte, taccuini, appunti, il materiale che aveva messo insieme in una vita di lavoro e di studio Ernesto De Martino. Lo aveva messo insieme lui perché gli serviva uno strumento di lavoro, ma chi poi lo conserva e lo tramanda alle generazioni di studiosi successivi è Vittoria De Palma. L'archivio, ingenerando anche delle critiche, non tutti potevano accedere a questo archivio e non si capiva bene qual era lo statuto. Era in fondo un bene privato gestito dalla persona che tutti riconoscevano giusto gestisse questo archivio, però di fatto era un bene privato. E c'è qualcuno che per esempio si è lamentato di non aver potuto consultare l'archivio per i suoi studi. È stato donato, mi pare l'anno scorso, da Vittoria De Palma alla Treccani. Quindi la Treccani, anche per questa via, si configura come una delle capitali della demartinologia attuale italiana. L'archivio è stato già tutto digitalizzato, ma non è consultabile online. Non so che forme di consultabilità studieranno. Comunque, adesso è anche un bene pubblico, non solo un bene privato a disposizione degli studiosi, però in modo un po' imprevedibile. Queste due regioni, Basilicata e Puglia, sono quelle dove va De Martino a fare ricerca sul campo, stando a Roma. E dopo Roma c'è appunto Cagliari, dove lui va a insegnare storia delle religioni, vincendo finalmente un concorso nel 58. Appena all'inizio, diciamo, di questa ultimissima e non si sapeva quanto breve fase della sua vita, 59-65, sono usciti tutti i suoi libri che lui ha pubblicato autonomamente, i sette di cui sopra. Naturalismo e storicismo è uscito nel 41, Naturalismo e storicismo e letnologia è uscito nel 41, Il mondo magico è uscito nel 48, primo numero della collana viola. Poi ci sono i tre libri che sono frutto delle ricerche sul meridione, ma che non sono solo di etnografia. Una metà di ciascuno di questi libri sono i dati dell'etnografia, della ricerca sul campo, e l'altra metà è un'interpretazione storico-teorica in cui De Martino mette alla prova le sue categorie teoriche interpretative. Morte e pianto rituale nel 58, su De Magia 59, La terra del rimorso 61. Nel 62 esce l'ultimo dei libri che lui fa uscire, che si chiama Furore, simbolo, valore. È una raccolta di saggi che normalmente è considerata un po' una produzione minore, ma che in fondo, se uno lo guarda bene, può essere preso con, può essere attribuito un forte valore programmatico e, col senno di poi, anche riassuntivo di tutto il suo approccio. Il titolo Furore, simbolo, valore fa riferimento ai tre momenti del suo, diciamo, meccanismo interpretativo, del suo schema interpretativo di fondo, che poi ampiamente torneremo, applicato ai fatti che lui studiava poi sul campo. Furore è il momento della crisi, dello scassamento dell'esperienza, della perdita di presa sulla realtà, sulla incapacità di continuare a seguire il comportamento realisticamente orientato, con i termini di De Martino, che è quello normale che tutti abbiamo nella vita di ogni giorno, per un qualche evento. E la parola furore è ripresa da uno degli ultimi saggi che sono pubblicati in questo libro, che si chiamava Furore in Svezia, perché rifletteva su una cronaca di eventi apparentemente assurdi avvenuti in un capodanno, appunto, in Svezia, in cui folle di giovani si aggiravano per la città dandosi al teppismo per salutare il nuovo anno. Furore in Svezia. Simbolo è la strada per ricondurre la crisi nell'alveo della gestibilità, nell'ordine della cultura. E qui sta la lettura del fenomeno religioso di De Martino, che diverge radicalmente dall'interpretazione marxista classica, che lui giudica appunto povera, perché per tantissimo tempo, in tantissimi posti e continuativamente, diciamo, nel mondo contemporaneo di De Martino, l'esperienza religiosa, il simbolismo religioso, declinato nelle sue più varie forme, dallo sciamano tunguso al parroco cattolico della chiesa di Galatina, il simbolismo religioso è l'unico strumento
per fronteggiare la crisi, per offrire un orizzonte di riscatto alla presenza in crisi e per rientrare in sé dall'esperienza del furore, della crisi, della perdita, della propria presa sul mondo e riprendere la vita, diciamo, secondo le possibilità che ciascuna cultura ha in quanto tale, in quanto cultura, in quanto esperienza umana condivisa. Valore è l'esito di questo. E qui c'entra l'ethos. Il valore è ciò che fa l'uomo uomo, fa l'umanità umanità. L'umanità non può non produrre valore secondo un ethos, cioè una spinta, un obbligo, una necessità. Non se ne può fare a meno. Se se ne fa a meno vuol dire che si è fuori dall'esperienza umana, sia nell'esperienza per esempio psicopatologica o sia nel momento della crisi. Ma l'esito dell'applicazione del simbolismo è la produzione di valore, cioè un andare oltre la situazione che si dava prima della crisi e una costruzione di cultura, di vita, di produzione di beni, di riproduzione dei valori condivisi, di una civiltà condivisa, eccetera. Questo ciclo eternamente presente e ovunque presente di rischio di caduta e di lavoro per il superamento o per l'evitamento del rischio di caduta e per il suo superamento nel valore è un po', ci torneremo ampiamente, lo schema di fondo dell'interpretazione demartiniana. E in questa raccolta di saggi lui mette alcuni saggi che sono riferiti al periodo appunto delle ricerche sul campo in Basilicata, alcune riflessioni sul senso dell'esperienza religiosa e queste prime prospezioni sulla civiltà contemporanea che va in crisi. Furore in Svezia, rigurgiti magici nella Germania degli anni 60 e richieste di nuovo simbolismo che si avanzano nell'Unione Sovietica, sempre negli anni 50, Unione Sovietica dovrebbe essere il luogo dove ogni necessità di ricorso all'esperienza religiosa e simbolico religiosa dovrebbe essere per definizione superato. Dice De Martino, forse non è così. Quindi ci sono questi tre saggi sulla Germania, Svezia e Unione Sovietica che chiudono il libro e in qualche modo sono stati letti come un suo avvio di riflessione anche sul mondo contemporaneo, non solo sulle esperienze arcaiche come la lamentazione funebre, il tarantismo o la bassa magia cerimoniale. Gli ultimi anni dopo questa pubblicazione del 62, insegna a Cagliari, sono quelli in cui mette in cantiere il lavoro sulla fine del mondo, che poi appunto la Clara Gallini pubblicherà nel 77. In cui un po' a me sembra che l'esperienza di intellettuale De Martino sia fortemente coerente da un punto di vista degli interessi che ha messo in campo e in questa fine del mondo tira un po' le fila di tutto quello di cui si era occupato, ma a partire da naturalismo, storicismo e l'etnologia. Naturalismo e storicismo, cioè la crisi della cultura occidentale, quella a lui contemporanea e che riguarda ogni singolo individuo nella cultura occidentale, con tutta la enorme diversità di strumenti a disposizione dei singoli, a secondo della loro collocazione sociale, del loro schieramento politico, della loro collocazione religiosa, eccetera, ma potenzialmente riguardante ognuno e il cuore della civiltà occidentale. Naturalismo e storicismo e etnologia, verso la fine, lui fa tutte delle riflessioni che poi ricita, l'avevo portato da leggere, adesso non c'è tempo, magari lo faremo in seguito. Il senso di quel suo lavoro, naturalismo, storicismo e etnologia, sì, intellettuale, cioè voglio fondare l'etnologia storicista, ma alla fine lui diceva la nostra civiltà è in crisi. 40, si pubblica nel 40, cioè la guerra si sta avviando, nel 53 un saggio importante che si chiama Etnologia e cultura nazionale, che non ho messo nella dispensa, ma insomma trovate anche quello ampiamente sul mio sito. Lui ritorna a quel libro del 41 dicendo: io l'ho scritto mentre Hitler sciamanizzava l'Europa, cioè nel cuore della civiltà occidentale, nella terra di Goethe, di Bach, di Kant, nel tempio lì da dove viene il mio benedetto croce, via Hegel, cioè il meglio del meglio. C'è Hitler, che è un moderno orribile sciamano, e mentre lo sciamano tunguso salva la sua comunità andando nell'aldilà e tornando indietro e riscattando tutta la comunità dal male, e facendosi Cristo magico, diceva De Martino nel Mondo Magico, mentre lo sciamano tunguso è un salvatore della sua comunità, Hitler sciamanizza l'Europa, nel senso che la ipnotizza, la tiene sotto un malefico effetto efficace. Cioè, l'Europa per lungo tempo, facevo il nome della battaglia di Stalingrado la volta scorsa, fino al volgere dell'inverno 42-43, era completamente in mano alle truppe naziste con il supporto delle truppe fasciste italiane. Io ho scritto questo libro di De Martino nel 53 mentre Hitler sciamanizzava l'Europa, la nostra civiltà era in crisi, io volevo fare i conti andando a studiare il vero sciamano, che funzione ci aveva. Questo era un burattino bravo, grande, efficace, terribile, ma finto. Io volevo vedere la vera verità del mondo primitivo, dove queste cose funzionavano e avevano uno scopo, diciamo una funzione, erano istituzioni efficaci ai fini del funzionamento sano della società e del superamento dei momenti di crisi, per ricollegare i due momenti e darmi conto finalmente, riandando indietro. Qui parla di anamnesi storiografica, una ricostruzione all'indietro delle fasi della storia dell'umanità, che è una la storia dell'umanità, e i primitivi ci stanno dentro, che ne dica Don Benedetto. Volevo capire, riandando alle origini, che diavolo stava succedendo nella mia Europa. Questo lo riprende nella fine del mondo, andando a ragionare su tutta una serie di elementi che lui legge in termini di crisi della civiltà, possibilmente a rischio di essere vicoli ciechi, cioè segnali di crisi senza ritorno e senza riscatto, senza la disponibilità del meccanismo tipico appunto del simbolismo mitico religioso, per cui io so, ho una ricetta in tasca, so che cosa devo fare, c'è la crisi, applico e mi salverò. Migliaia di ragazzi percorrono le vie della città sfasciando tutto. A che serve? Qual è la direzione? Quale sarà il riscatto di questo? Che mi insegna la nausea, il libro di Jean-Paul Sartre? Che mi insegna la noia, il libro di Moravia? Che mi insegna gli indifferenti, il libro di Moravia, che parlano di questo male di vivere, il libro successivo del 64 di Brancato, che riflette anche su questo nella fine del mondo, e quindi va a vedere, ritornando, riprendendo i fili del suo lavoro dall'inizio, con una visione d'insieme, però molto proiettata sul mondo contemporaneo, su questo tema delle apocalissi culturali. Per oggi direi che abbiamo ampiamente finito. Se non ci sono domande, non ci sono. Allora, chi non c'era la volta scorsa, è un attimo di tempo, do qualche notizia che ho dato la volta scorsa.